incontri con la Fondazione Michonneau.
Gentili ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della rubrica dedicata alla Fondazione Michonneau con il suo presidente Alessandro Celi. Ben ritrovato Alessandro.
Ben ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Ritorniamo sulla Prima Guerra Mondiale e sulle sue conseguenze oggi.
Esatto. L'idea, questa è la prima puntata del mese, l'idea è di dedicare il mese di maggio a Émile Chanoux, di cui quest'anno, ennesimo anniversario del 2014, ricorre il 70° dalla morte. Parlare di Émile Chanoux però non soltanto per ricordarlo come protagonista nella resistenza in Valle d'Aosta, ma per i suoi legami con la Prima Guerra Mondiale.
In che senso fare questa affermazione? Se ricordo bene, Chanoux era poco più che bambino durante il conflitto.
Ricordi benissimo, Chanoux era del 1906 e durante la Prima Guerra Mondiale aveva l'età della scuola elementare. Prima, i primi anni li fece alle scuole di Rovenau in Val Savaranche e poi al piccolo seminario di Aosta. Proprio al piccolo seminario e successivamente nel liceo di Aosta iniziò a riflettere sulla situazione della valle nel clima di speranza e preoccupazione che caratterizzò quegli anni anche nella nostra regione.
Speranza e preoccupazione non sono antitetiche?
Certamente, però secondo me riassumono bene il clima del tempo. C'era preoccupazione per l'andamento della guerra, per il fatto che gli uomini fossero partiti per andare a combattere al fronte, per tutti i problemi economici legati appunto alla mancanza di braccia in una regione ancora agricola, e nello stesso tempo preoccupazione per la grande immigrazione che stava stravolgendo l'immagine della valle. Nello stesso tempo però è un periodo di grandi speranze, perché tutta una serie di idee e di principi che sono affermati durante la guerra o immediatamente dopo la fine della stessa sembrano aprire prospettive nuove per la Valle d'Aosta, a partire dal principio del diritto di autodeterminazione dei popoli affermato dal presidente degli Stati Uniti Wilson nei suoi famosi 14 punti,
dei quali parleremo dopo la pausa. Prima di questa pausa musicale hai citato Alessandro, il presidente degli Stati Uniti, Wilson, e i suoi famosi 14 punti. Possiamo riprenderli?
Dobbiamo riprenderli, perché altrimenti non riusciamo a capire anche il dibattito in Valle d'Aosta. Di che cosa si trattava? Nel gennaio del 1918, parlando al Congresso, il presidente Wilson espose, potremmo dire, il programma che gli Stati Uniti proponevano al mondo per risolvere le conflittualità che avevano causato la guerra. L'entrata in guerra degli Stati Uniti aveva cambiato le sorti del conflitto, anche se si combatteva e ci si sarebbe massacrati ancora per tanto tempo, per diversi mesi sul fronte occidentale. Si sapeva che quando le truppe americane fossero arrivate la Germania non aveva più la possibilità di vincere la guerra, e Wilson metteva le mani avanti. In questo mettere le mani avanti lui sosteneva che bisognava assicurare ad ogni popolo il proprio Stato. L'idea di fondo era quella di evitare quei nazionalismi che avevano, secondo Wilson, portato alla Prima Guerra Mondiale. Nell'ottica di Wilson il problema qual era? I grandi imperi, facciamo l'impero austro-ungarico, aveva al suo interno una miriade di popoli, ciascuna dei quali voleva un suo Stato, e questa conflittualità, così come la conflittualità tra Francia e Germania, perché la Germania aveva occupato l'Alsazia-Lorena, che era una parte della Francia, nel 1870-71, erano stati, secondo Wilson, l'origine del conflitto. Quindi lui diceva: benissimo, assicuriamo ad ogni Stato, ad ogni popolo il proprio Stato, e in questo modo non avremmo più avuto motivi di conflitto in Europa.
E questo influenza anche Chanoux?
Questa idea influenza tutta la classe dirigente valdostana. Qui dobbiamo fare un ulteriore passo indietro, 1860, quando viene proclamato, 1860-61, proclamato nel marzo il Regno d'Italia, la provincia di Aosta viene declassata a circondario della provincia di Torino, e questo è un trauma, perché questo significa che Aosta perde la sua autonomia amministrativa di cui aveva sempre goduto fin dal Medioevo, e questo smacco è quello che aliena, insieme a tutta un'altra serie di elementi, le simpatie della popolazione e di una parte della classe dirigente nei confronti del nuovo Stato. E di conseguenza, quando si aprono prospettive per riaffermare una certa autonomia per la Valle d'Aosta, queste vengono sfruttate.
Siamo ancora in compagnia di Alessandro Celi e parliamo ancora della Prima Guerra Mondiale in riferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta.
Sì, alla fine della Prima Guerra Mondiale viene affermato questo principio dell'autodeterminazione dei popoli, che nel dibattito valdostano viene recuperato per chiedere una nuova sistemazione amministrativa per la Valle d'Aosta. Come dicevo prima della pausa, il problema di fondo era ripristinare quell'autonomia amministrativa che nel 1861 era venuta meno. Quest'idea inizia a svilupparsi nei lavori della Ligue Valdôtaine, fondata nel 1909, ma alla fine della guerra diventa un'idea, potremmo dire, forte, perché diffusa anche nell'opinione pubblica italiana. Questo in seguito allo svolgimento di un congresso che si svolse a Roma l'8 aprile del 1918 e che, potremmo dire in perfetto stile italiano, cercava di sfruttare una situazione di difficoltà a fini propagandistici. Che cosa era successo? L'Italia aveva subito un forte smacco con la rotta di Caporetto nell'autunno del 1917. Subito dopo, nella primavera 1918, la Russia, che si era ritirata dal conflitto, aveva pubblicato gli archivi dello Zar, la Russia, l'Unione Sovietica. E in questi archivi c'era una copia del Trattato Segreto di Londra, nel quale si ponevano i compensi territoriali in favore dell'Italia perché l'Italia aderisse all'alleanza con l'Inghilterra. Tra questi era previsto l'occupazione di parti della Croazia, della Slovenia e il Sud Tirolo che non erano italiani. Quindi l'Italia in qualche modo veniva smascherata, aveva detto che la guerra era stata fatta per Trento e Trieste perché c'erano gli irredenti che dovevano essere liberati. In realtà c'era un fine imperialistico. Per ovviare a questa brutta figura, l'Italia organizza questo congresso delle nazionalità oppresse dall'Austria e Ungheria, a cui partecipano i cechi, gli slovacchi, i rumeni, i popoli della Jugoslavia. L'idea è quella appunto di riunire questi popoli per dire no, noi non siamo imperialisti. L'eco di questo convegno, così come dei 14 punti di Wilson, sono alla base delle rivendicazioni di una maggiore autonomia e di una autonomia regionale in Valle d'Aosta.
Ritorniamo insieme, Alessandro, per concludere la nostra trasmissione, anche facendo riferimento a quello che dicevi prima della pausa musicale, se questo dibattito ha influenzato anche Chanoux e proprio per questo se si interessò all'argomento.
Ma si potrebbe rispondere dicendo che Chanoux crebbe e raggiunse l'età della ragione proprio quando in Valle d'Aosta questo tema era all'ordine del giorno. In realtà, come ho già spiegato in una precedente puntata, questo discorso dell'autodeterminazione non fu poi applicato in maniera troppo limpida alla fine della Prima Guerra Mondiale, tanto che per assurdo, dopo il trattato di pace del 1919-20, in Europa esistevano più minoranze etniche all'interno degli stati sorti dalla dissoluzione dei vari imperi di quante ce ne fossero prima all'interno degli imperi stessi. Ma proprio questo problema fece sì che tra il 18 e il 1924-25 il problema delle minoranze fosse veramente all'ordine del giorno sui giornali come tema di politica internazionale. E questo costituì, potremmo dire, il primo pilastro della elaborazione teorica di Chanoux. Il secondo pilastro è invece un pilastro squisitamente italiano e corrisponde alla teoria o al meglio al programma politico del Partito Popolare Italiano di Don Sturzo.
E quindi a questo punto puoi dirci in conclusione di che cosa si tratta?
Don Sturzo nel 1919 fonda il Partito Popolare Italiano, un partito cattolico, comunque di ispirazione cattolica, che ha nel suo programma esplicitato il regionalismo, cioè il decentramento dello Stato tramite l'assegnazione alle regioni di tutta una serie di competenze fino a quel momento amministrate dallo Stato centrale. Sturzo è in collegamento con Monsignor Stévenin, Monsignor Stévenin è in collegamento con Chanoux. Sappiamo che appunto in Valle d'Aosta il Partito Popolare, con le elezioni del 20 e del 21, fu il più votato, e di conseguenza Chanoux assorbe queste idee. Una prova dell'importanza delle idee di Sturzo, della sua diffusione, l'abbiamo anche nella tesi di laurea, non di Chanoux, che la dedica alle minoranze nel diritto internazionale, ma di Renato Guillermin, che era il responsabile dell'azione cattolica a livello piemontese, quindi anche della Valle d'Aosta, che è appunto una tesi di laurea del 24 dedicata alla crisi dello Stato e decentramento amministrativo, nel quale il modello di Sturzo è posto proprio al centro della riflessione.
Noi ci fermiamo qui, come sempre il tempo scorre veloce, ti ringraziamo Alessandro per essere stato con noi, ma ci ritroviamo la prossima settimana.
A risentirci.
La Fondazione Émile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.